Benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao, buonasera fratelli. Ciao, un abbraccio forte. Tante benedizioni a voi tutti. Buonasera Giuseppe.
Buonasera.
Dio ti benedica.
Anche a te, Dio ti benedica. Come sta la tua gola oggi?
Oh, molto meglio. Super. Infatti il dolore è sparito la stessa notte. Quel giorno è diminuito sempre di più, cioè la domenica, quando abbiamo pregato, è diminuito sempre di più e la sera era sparito, ho dormito super bene.
Grazie, signora. Anche io ho avuto un attacco a un labbro.
Ah sì, lo hai detto.
Un attaccato, ho chiesto preghiera e adesso sta, cosa posso dire, 80-90% meglio.
Grazie, signora.
Gloria a Dio.
Amen.
Il Signore è meraviglioso, mette sempre un limite al diavolo.
Alleluia.
Il Signore è meraviglioso, sempre mette un limite al diavolo. Vedi un po' con Giobbe come gli ha messo i limiti fino a qui e non oltre.
Gloria a Dio.
Il diavolo può solo obbedire. Amen.
Alleluia. Amen. Fratello Giuseppe, pensavo stasera se possiamo recuperare un po' di lavoro rispondendo ad alcuni fratelli che aspettano da diversi giorni. Non abbiamo fatto in tempo a rispondere durante le dirette. Facciamo oggi?
Amen. Attacchiamo con Rosa?
Sì, iniziamo con la domanda di Rosa che dice...
Dolce sorella Rosa.
Cari fratelli, posso fare una domanda per voi scontata? Perché Dio ha scelto solo 12 apostoli per tutto il mondo e sempre solo in quella parte della terra di Israele? Anche lei, fratello Giuseppe, e la sua comunità siete stati scelti e state evangelizzando tramite la radio in tantissime nazioni. Le chiedo, se lei non fosse stato scelto da Dio... non ricevendo quella chiamata a soli 9 anni, lei oggi cosa sarebbe stato?
Un poveraccio.
Anche perché dai suoi racconti giovanili non era proprio un santo, vero? Poi nel corso degli anni è diventato un vero apostolo.
Beh, ho passato esperienze, Dio ha permesso che venissi tentato a destra e a sinistra, perché Dio deve permettere che tutti vengano tentati, anche Gesù, vediamo Luca capitolo 4, condotto per essere tentato dal diavolo, di proposito. Cioè Dio mi ha immunizzato contro quelle cose, facendomele attraversare.
Quando dite che in tutto il mondo gli eletti saranno solo 144.000, è perché sono quelli che Dio ha scelto. Questo è per dire che è solo Dio che sceglie, non dipende da noi. Possiamo essere dei buoni cristiani vivendo secondo la sua legge in grazia di Dio, ma la chiamata è un'altra cosa. Aspetto con umiltà qualsiasi correzione. Con tanto affetto vi abbraccio, comunità in Cristo Gesù. Allora, interessante questa domanda di Rosa. Lei vuole sapere, la chiamata che riceviamo è una cosa che Dio decide, è Lui che sceglie le persone che Lui vuole, o dipende da noi e noi possiamo diventare scelti? Dico, non lo so. Cosa pensi?
Cioè, come dire, noi, sì, e dipende da che punto di vista guardi, è sempre Dio che sceglie, però sceglie tra quelli che si mettono in posizione di farsi scegliere.
Ah, ok, quindi la nostra fedeltà dipende da noi e se siamo fedeli, tra quelli fedeli Dio sceglie.
Beh, come si suol dire, l'uomo chiede alla donna di sposarlo. Ma la donna deve anche, diciamo, predisporsi e mettersi in una condizione che l'uomo la vuole proporre, giusto? Okay. Quindi sì, Dio sceglie, ma sceglie tra quelli che si predispongono. Dio ha scelto 12 apostoli per tutto il mondo. In tutto il mondo ha scelto 12 apostoli. E li ha scelti solamente da quella parte della terra, Israele, la Galilea. Perché? Per il motivo che quella era la zona dove Gesù operava, in Israele, nella Galilea. Mm-hmm. Nessun motivo misterioso, super spirituale. La mia opinione è che se Gesù fosse stato in un'altra parte, in Alaska, dove qualunque altro posto, ci sarebbero state 12 persone che lui poteva scegliere. Per esempio, in tempo della fine ce ne saranno 144.000. Mm-hmm. Non è che quelli erano i soli 12. Mm-hmm. Paolo invece era originario di Tarsus, in Asia, che oggi si chiama Turchia. Guarda, lì c'è una foto, ce l'hai.
Sì.
Tarsus, che è lì in Turchia, vicino alla Siria.
Sì.
Nella foto c'è anche un'antica strada romana ancora oggi di Tarso, vedi tutte pietre con le colonne.
Quindi questo per dire che non importa da dove vengono i 12 apostoli, da quale zona vengono, perché alla fine i cristiani sono chiamati ad evangelizzare tutto il mondo.
Sì.
Se non fosse Israele sarebbero stati scelti da qualche altra parte, altra zona, ma non importa.
Dio ha scelto Israele e Gesù non è mai uscito dal territorio di Israele, ma è andato non in tutto il mondo, ma lui è stato dentro Israele. Non poteva fisicamente come figlio dell'uomo andare in tutto il mondo.
Okay.
Però i discepoli, noi, ognuno nella sua zona, siamo in tutto il mondo, chi qui, chi là. Ecco.
Ma alla fine è Dio che sceglie o siamo noi che scegliamo di essere eletti?
Dio sceglie, ma noi dobbiamo predisporci ad essere scelti. La sposa di Cristo la sceglie Gesù, logico, gli eletti. Però noi dobbiamo predisporci, mettere l'olio nelle lampade per essere prescelti. E Dio ci prescelge, vede che c'è l'olio nelle lampade e ci sceglie. Ma noi però dobbiamo scegliere di mettere l'olio.
Ho capito. In certo senso è come quando ero in scuola, diciamo. Io dovevo studiare per avere voti buoni.
Un voto. I maestri decidevano.
Loro decidevano chi va a partecipare a quel concorso internazionale, ma secondo i meriti.
Esatto. Esatto. Quindi io ho messo qui insieme, dicevo, 5 esempi già qua. Ecco, guarda, Geremia 1:5 è il primo esempio. Perché Dio a volte prescelge delle particolari persone anche prima che queste nascano. Prima ancora che sono nate, lui le prescelge, perché lui è Dio e lui è in grado di fare questo. Lo vuoi leggere?
Geremia 1:5. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Geremia 1, verso 5.
Quindi questo Geremia, prima che lui fosse nato, già Dio lo aveva prescelto. Perché? Perché Dio sapeva le scelte che Geremia avrebbe fatto e quindi Dio sceglie Geremia. Ah. Sapeva che Geremia avrebbe scelto Dio.
Ah, in quel senso.
In quel senso. Mm-hmm. Guarda, il secondo esempio è 1 Corinzi 7, 7. Paolo voleva che tutti fossero come lui. E non solo alcuni speciali chiamati. Quindi siamo tutti chiamati, tutti dovremmo prepararci. Leggiamo.
Primo Corinzi
7:7.
Io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio carisma da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Primo Corinzi 7 verso 7.
Qua Paolo sta dicendo: vorrei che tutti fossero come io, cioè lui è il grandissimo apostolo.
Grande chiamata.
E lui diceva: vorrei che tutti fossero come me. Quindi non è solo qualcuno specialissimo qua e là, tutti possiamo.
Ma non abbiamo tutti gli stessi doni?
No.
Come dice qui? Uno ha un dono, un altro ha un altro dono.
No, Primo Corinzi 12 ci sono 9 doni, però questi doni sono come la manna sparpagliata per tutta la Chiesa. Va bene, quindi sta a noi di predisporci, di ricevere, di sviluppare. Ma quando riceviamo lo Spirito Santo, abbiamo potenzialmente la possibilità di sviluppare qualunque dono, per grazia di Dio. Quindi sta a noi di prepararci, predisporci, allenarci, darci da fare, e Dio unge, dà la benedizione.
Tu pensi che tutti i cristiani hanno la potenzialità di diventare sposa?
Sì, tutti i cristiani, assolutamente sì. Se no Dio non sarebbe giusto. Allora, Dio avrebbe pregiudizi. Tu sei bianco, tu sei nero, tu sei bello, tu sei brutto.
Sì.
No, tutto dipende dalla fedeltà. Allora, Atti 2:17.
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Atti 2:17.
Ecco, anche Primo Corinzi 14. Qui dice ogni persona, abbiamo letto, Gli ultimi giorni spanderò il mio spirito sopra ogni persona.
Giusto.
Quindi se qualcuno non è profeta, non è guaritore, è perché lui non si è dato a fare.
Oh.
Ecco. Primo Corinzi 14:5.
Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Primo Corinzi 14, verso 5.
Quindi qui vediamo che non ci sono dei prescelti specialissimi, Isaia, Geremia, Mosè, no. Qui adesso con l'avvento dello Spirito Santo abbiamo tutti la stessa potenzialità. Uno può essere mezzo cieco, mezzo zoppo, quello che ti pare, però con la fedeltà può essere profeta o quello che Dio vuole. Ci vuole la fedeltà. Dio lo sceglie, sì, ma se lui si predispone. Allora, andiamo al quarto punto, guarda. Tito 2:11, altra scrittura. Perché Dio dà la sua grazia a tutti, poi ciascuno dovrà mostrare come investe i suoi talenti e come si comporta di conseguenza. Matteo 25:14, anche altra bella scrittura. Mm-hmm. Andiamo a Tito.
Tito 2:11. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Tito 2:11.
La grazia si è fatta carne, cioè la grazia sarebbe la salvezza di Dio in Cristo.
Mm-hmm. Allora, dice che è per tutti.
È per tutti. Va bene, la grazia è per tutti. Poi alcuni se ne approfittano, super grazia, questo, quell'altro, io faccio quello che voglio, super grazia ce l'ho nella mia tasca. No, caro. Galati 5:4 dice, siete caduti dalla grazia. La grazia non è un assegno in bianco, però è alla portata di tutti. Andiamo al quinto passo, è l'ultimo. Va bene? Andiamo a Atti 11:23. Dove c'è l'apostolo Barnaba che esorta tutti quanti a dare il massimo. Allora, Atti 11:23.
Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto. Atti 11:23.
Di nuovo ho scelto questa scrittura perché dice li esortò tutti.
Non solo gli eletti chiamati speciali, ma tutti.
Tutti, ad attenersi al Signore col cuore risoluto, cioè cuore pieno, e col cuore pieno Dio ti può usare in qualunque modo li vuole, apostolo, profeta, va bene?
Ho una domanda riguardo alla chiamata. Per molto tempo io non capivo una scrittura, non so dove, nella Bibbia dice molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Come si spiega?
Sì. Come si spiega? Che Dio chiama tanti, Dio chiama i molti,
sì.
E infatti lui chiama tutti, tutti dice, chiunque crede sarà salvato, Giovanni 6:47, però non tutti ascoltano, non tutti seguono, non tutti aprono il cuore, lui resuscitò Lazzaro, Giovanni capitolo 11, ma molti videro il miracolo e andarono a denunciarlo, tradirlo, cercando di farlo uccidere.
Sì.
È come Ebrei 6, dal 4 al 6. Dice, chi ha provato, gustato lo Spirito Santo e poi torna di nuovo al mondo, non si può più portarlo a pentimento. Hanno rigettato Cristo, il suo sacrificio, la sua croce, la sua salvezza. Va bene, quindi pochi gli eletti perché in qualunque chiesa cristiana tutti hanno la Bibbia, tutti dicono di crederci, e la Bibbia dice ci sono dei comandamenti di Gesù, però la maggioranza non si alzano dalle panche per andare a cercare le pecore di Gesù. La Bibbia è la stessa per tutti i cristiani, però non tutti i cristiani corrispondono in egual maniera, allo stesso modo. Sono lì incollati nelle panche e non si muovono. E allora sono vergini? Certo, sono vergini. Non stanno adorando il diavolo, sono vergini nello spirito, Matteo 25:1. Però sono vergini senza olio.
E cosa pensi dei 144.000? Perché sono chiamati solo questi? Perché non di più? Dio sceglie solo loro? O chi decide?
Beh, Dio decide. Dio nella sua saggezza perfetta ha pensato che 144.000 saranno sufficienti nella tribolazione per tutte le chiese del mondo in un tempo quando molti pastori prenderanno il marchio della bestia perché sono mezzo addormentati, perché sono mercenari, eccetera. E allora Dio avrà 144.000 pastori, apostoli, profeti e guide in un tempo quando i pastori di chiesa, ma li vedi già oggi, sono i pastori della bustarella della domenica mattina, la bustarella piena di soldi perché Dio mi ama. Dio mi ama e allora tu mi dai due soldi. Questi sono mercenari. Allora Dio manderà questi pastori per guidare la Chiesa. Però io direi di cominciare adesso a seguire l'esempio dei 144.000. Non aspettiamo che c'è l'anticristo. Adesso dobbiamo cominciare a comportarsi come se fossimo 144.000. Dio, che sappia io, Dio non ci ha chiamato noi essere 144.000, però io credo che dobbiamo comportarci come se l'avesse fatto.
Amen. Credo abbiamo risposto a Rosa, spero. Rosa, scrivici, facci sapere. Vado alla prossima domanda?
Sì, Dio ti benedica, Rosa, un abbraccio.
E da parte di Paolo, il caro fratello che tempo fa, conoscete la sua storia, ha avuto l'esperienza dopo la morte, cioè quando ha avuto questo incidente con il camion ed è andato nel
cielo per 40
giorni. 40 giorni, poi è tornato e ha raccontato quello che ha visto.
Dio lo benedica.
E Paolo dice: amati fratelli in Cristo, come state?
Grazie, stiamo bene Paolo.
Non so se succede anche a voi, ma è da tempo che riesco a percepire in modo tangibile la presenza del nemico nella vita di tutti i giorni. Mi spiego. Capita magari durante uno spot pubblicitario, oppure ascoltando una notizia di cronaca, o seguendo un dibattito politico in televisione, la mia anima percepisce la presenza del nemico nelle situazioni che vi ho elencato. Ho come l'impressione che scatti un allarme dentro di me, che mi mette in guardia e mi ricorda che il nemico è sempre presente. Per il resto, lo Spirito Santo di cui ho ricevuto in dono i frutti mi lascia la sua pace e serenità nel cuore, permettendomi di affrontare le afflizioni e le prove senza alcun timore o paura, confidando sempre nella volontà di Dio. Prego per cercare solamente la sua volontà, ho smesso di chiedere al Signore, lo ringrazio solamente per tutto ciò che fa per me. Gradirei conoscere la vostra opinione su ciò che vi ho confidato. Dio vi benedica, vi voglio bene, Paolo.
Bene, il punto allora è che la sua anima percepisce la presenza del nemico, insomma.
Sì, e non è che lo spaventa o che ha paura, no, ha detto che ha la pace del Signore, sente lo Spirito Santo in lui presente, che lo guida.
Che lo mette in guardia.
Però percepisce anche la presenza del male.
Sì, lui dice che scatta un allarme, quindi lo Spirito Santo è sempre con lui. Per il resto lo Spirito Santo, che ho ricevuto in dono, mi lascia la sua pace e serenità. Lo Spirito Santo è sempre con lui. Gloria a Dio per questo. Beh, caro fratello, è così. Quando uno è sensibile alle cose dello Spirito, lui percepisce le presenze, che siano dall'alto o che vengano dal basso. Cioè, anche a me capita, diciamo, sempre mi capita. Parlo con delle persone e percepisco che hanno uno spirito strano, uno spirito non di Dio.
Quindi pensi che questo è quello che la Bibbia chiama discernimento di spiriti?
Sì. Sì, infatti lui è andato in cielo, è stato lì 40 giorni, ed è tornato molto sensibile. Infatti si trova spesso qui, si trova come un pesce fuori dall'acqua.
Mm-hmm.
Tieni duro Paolo, tieni duro. Lui contiene c'è la sessantina adesso.
Sì, sì, sì.
Tieni duro Paolo, ci avviciniamo al cielo, tieni duro. E lo so Paolo, tu soffri perché ti senti diverso. Beh, mi capita anche a me. Guarda Paolo, io posso dirti questo. Dobbiamo farcene un'abitudine, perché per ora in questa vita, in questo mondo, i demoni sono in circolazione. Primo Pietro 5,8. I demoni circolano, perché è così che stanno le cose. Una volta circolavano i dinosauri, tirannosauri, eccetera. E allo stesso modo ci sono i demoni in giro, però non è che sono dinosauri, loro si spostano alla velocità del pensiero. Però se abbiamo la guardia alzata, lo scudo alzato, gli occhi su Gesù, loro non possono farci niente. Cercano di entrare, non possono. Così che stanno le cose, non si può fare altro, tranne che camminare in preghiera, lo scudo alzato in guardia, perché il diavolo può attaccarci con tentazioni e anche grandi. E per questo bisogna che ci comportiamo bene, non comportarci da ossessionati paranoici, cioè vedere i diavoli dappertutto, rilassarsi.
Cioè attenzione a questo estremo di non pensare sempre al male.
Sì, non vedere i diavoli dappertutto. Ci sono, c'è gente indemoniata dappertutto. Quando esci fuori, li vedi gli indemoniati e vedi anche le pecore.
Sì.
Hanno quella pace negli occhi. Li vedi da io, perlomeno io li discerno dagli occhi, li guardo negli occhi e ho già capito tutto. Sono sicuro che ti capita anche a te.
Sì, sì.
Guarda, andiamo a Matteo 12,43, perché di sicuro i demoni vanno attorno in questo mondo. Leggiamolo, Angela.
Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Matteo 12,43.
Ecco, allora stare attenti, perché gli spiriti vanno attorno. Cercando luoghi, sono come le vespe, come le mosche che cercano. Però se noi siamo in guardia, le mosche non possono farci niente. Andiamo a Giobbe 1, guarda,
sì.
Che lì mostra che il diavolo va attorno per il mondo. Verso 7.
Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Giobbe 1, verso 7.
Capito? Quindi il diavolo va attorno, i suoi demoni anche. Vanno attorno cercando a chi possono fare del male.
Mm-hmm.
Sai, tu cammini nella strada, sei un figlio di Dio, vedi uno su una carrozzella da malato, vedi uno zoppo col bastone. Ti viene distinto, come figlio di Dio, di augurargli il bene, di benedirlo, il diavolo... invece tutto il contrario, ti vede a te e ti maledice, cioè che ti fatti dal male. Non arrivano le maledizioni sui figli di Dio che camminano in preghiera, non arrivano. Le persone che queste cose non le sanno, che il diavolo va attorno, finisce male. Ezechiele 20, Angelina, verso 19.
Io sono il Signore, il vostro Dio. Camminate secondo le mie leggi, osservate i miei precetti e metteteli in pratica. Ezechiele 20, verso 19.
Giovanni 12, al 35.
Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Giovanni 12, verso 35.
Capito? Quindi il diavolo va attorno come leone ruggente dappertutto. E Gesù diceva: la luce è ancora per poco con voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendono le tenebre. E allora, cioè qui, oggi cosa vuol dire questo? Vuol dire che persone che non hanno ricevuto Gesù, i cristiani che non camminano con lo scudo alzato dell'ubbidienza ai comandamenti di Cristo... le tenebre lo sorprendono, i diavoli li sorprendono, sono le tenebre, sono i demoni, arrivano con tentazioni, arrivano con malattie, arrivano con maledizioni, spiriti di letargia. Ecco, come anche Ezechiele 20,19 dice: camminate secondo le mie leggi, mettetele in pratica. Quindi l'ubbidienza alla parola ci protegge dal diavolo. Matteo 12, 43, 45 dice: il diavolo vede una casa bella, illuminata, e dice, entra dentro. Perché è bella e illuminata un cristiano, una casa cristiana, però non sono ubbidienti. Non sono ubbidienti ai comandamenti di Cristo. Però per quelli che confidano nell'Eterno, Dio dice, Isaia 40.
Sì.
Cioè c'è anche un finale positivo qui, non è che solo diavoli che entrano a casa tua, non devono entrare, però se sei in preghiera e in ubbidienza, se no entrano, e io sono cristiano, entrano lo stesso. Quanti cristiani ci sono che divorziano, che hanno malattie, maledizioni, perdono il lavoro, maledizioni finanziarie, incidenti di macchina? Perché il diavolo può fare questo? Perché non camminano in obbedienza alla parola, perché obbedienza alla parola vuol dire la protezione. Cioè, allora Isaia 40, 28, 31, leggiamo e magari possiamo anche chiudere qui.
Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono.
Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Tutto dipende se siamo nella volontà del Signore.
Amen. Isaia 40, da 28 a 31.
Alleluia.
Alleluia.
Sì, Dio presceglie. Dio... Perché Dio sceglie di proteggere questo e non di proteggere quell'altro? Che fa? Dio è... Cos'è? Preferisce una persona sull'altra? No. Però sì, preferisce il figlio fedele invece del figlio infedele. Mm-hmm. Il padre con due figli dice andate a lavorare nella vigna, uno dice no e poi va, l'altro dice sì vado e non è andato. Chi sarà benedetto? L'ubbidiente.
Amen.
E allora camminiamo in ubbidienza, saremo benedetti nel Amen. Nome di Gesù Cristo.
Quindi per rispondere a Paolo, sì, quelli che hanno lo Spirito Santo, certo che devono discernere i spiriti buoni da quelli cattivi, perché lo Spirito Santo in te ti suona l'allarme, ti dà un cenno, ti parla, ti mostra cose. Quindi è normale, è naturale.
Cosa naturale?
Che tu discerni i spiriti quando hai lo Spirito Santo.
Sì, sì, se tu sei sensibile, li discerni. Però attenzione, io conosco persone che hanno lo Spirito Santo ma non discernono, perché camminano in disobbedienza, in meno freghismo, non mi interessa, io sono sotto la grazia. Uh-huh. Che grazia è la più grande bugia che circola adesso nelle chiese, la falsa grazia. Guardatevi dalla falsa grazia che vi conduce a un'eternità separati da Dio. Non lasciate che i falsi insegnanti vi ingannano. Non esiste la supergrazia. Cos'è la supergrazia? Il sentirsi sempre sotto la grazia. Galati 5,4. Siete caduti dalla grazia. Quindi si può cadere.
Vado avanti.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
La domanda di Bruna.
Ciao, Dio ti benedica Paolo.
Chiede Bruna, carissimi fratelli, una domanda a Giuseppe. Ho letto 1 Timoteo 5,22. Cosa mi puoi dire? Grazie a tutti voi delle preghiere. Leggo 1 Timoteo 5,22, dice non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. 1 Timoteo 5,22. Come si spiega questa scrittura? Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno.
Ma guarda, non è troppo difficile, eh? È abbastanza semplice, infatti. Io credo che significhi che innanzitutto di non spingere troppo frettolosamente le persone a prendere una decisione per il Signore. E neanche di imporre le mani per una guarigione o per il cielo Spirito Santo o cacciare i demoni. Bisogna andarci piano.
Perché? Cosa può succedere? Cioè, noi dobbiamo pregare per i malati. Cosa significa non farlo in fretta?
Significa che se lo fai prematuramente la persona prenderà la decisione sbagliata. Va bene, se tu sei innamorato di una persona e la vuoi sposare e dopo 5 minuti voilà, buongiorno, io voglio sposarti, e quella là dice oh, ma non ti conosco, la mia risposta
sì.
La mia risposta è no, e si è bruciato le mani. Facci piano, devi corteggiare, e così mm-hmm. Quando tu stai evangelizzando una persona non ti precipiti dopo troppo presto a dire io voglio importi le mani che dice lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è cos'è? Oh sì, me l'hanno spiegato ma non lo capisco bene. No, io non voglio che mi impori le mani, no, no, no. Io voglio guidarti a Gesù, ma io non sono sicuro. Devi aspettare che il frutto maturi. Devi andarci piano, devi ponderare con calma. Fai brillare su di loro la luce dell'amore di Dio, della parola, della salvezza, e che lo Spirito Santo deve brillare piano piano su di loro. Devi dargli l'acqua della parola, ma l'acqua della parola dargli quando hanno sete, non quando sono mezzi ubriachi o sono stoltaggine a qualche festa di ubriachi. Quindi solamente quando il frutto è maturo, e allora la persona con calma la guidi a Gesù, ma con delicatezza, va bene? Quindi non imporre le mani. Qui Paolo fa un riassunto, fa un fascio di tutto, dice andateci piano. Non è che Paolo può spendere, capito? Non aveva una radio, noi abbiamo una radio, predichiamo per ore su un punto. Paolo andava di fretta, scriveva un'epistola e chi capiva, capiva. Però non sono difficili da capire queste cose.
Puoi darci un esempio per capire, un esempio di quando è sbagliato imporre le mani a qualcuno per pregare?
Ma per esempio, che so, anche se uno è posseduto da un demone, non gli imponi le mani. Imponi le mani a una pecora, non a un malvagio. Un altro esempio, una persona ha bisogno di guarigione, ma prima di guidare la guarigione, imporgli le mani, devi spiegargli, testimoniargli, evangelizzarlo. Tu c'hai un membro nella chiesa, un fratello che ami moltissimo, una sorella, gli vuoi mettere una mano sulla spalla perché riceve lo Spirito Santo, però non gliel'hai spiegato. Non capiscono, allora sono un po' intimoriti.
Okay, sì.
Adesso vengo da te e ti impongo le mani e tu parlerai in lingue, ma quello non capisce neanche cosa sono le lingue. Ci siamo?
Sì, ho
quindi
capito.
Piano, con calma. Ci vuole tempo per Dio di creare un fiore, un tramonto. Ci vuole tempo.
Sì. Amen.
Un bambino nel grembo della mamma, 9 mesi, ci vuole tempo. Va bene?
Amen, sì.
È chiaro fino a
sì,
qui?
Sì, abbastanza chiaro, grazie.
Ecco, allora Dio ti benedica, Bruna. Non imporre le mani con troppa fretta a nessuno. E non partecipare ai peccati altrui, poi dice. Cosa vuol dire? Questo non l'ha chiesto Bruna.
Ma quello è chiaro.
Cioè, la persona può essere nel peccato, la persona può camminare nel modo sbagliato, nello spirito, non andare a impogliere le mani. E qui non è il momento di impogliere le mani, è il momento di evangelizzarli.
Di portarlo a pentimento.
Portarli a Gesù, a pentimento. Amen.
Sì, giusto, sì.
Ti benedica, Bruna.
Amen.
Alleluia.
Grazie. Ancora una domanda è da parte di Antonio, che dice: caro Giuseppe, Giovanni 8 da 1 a 11 dovrebbe essere incluso nella Bibbia oppure no? Io sostengo di no, perché il codice sinaitico e il codice vaticano non lo hanno. Mia moglie non è sicura. Grazie per la tua risposta, Antonio. Allora, questa è la storia della donna adultera che Gesù perdona. E alcune Bibbie, credo, non lo includono, altri lo hanno tolto dalla Bibbia. È un passaggio, questo, molto difficile da capire se dovrebbe essere incluso o no. E tu cosa pensi?
Beh, io, quello che penso io non è molto importante, però qui bisogna fare la cosa giusta.
Eh sì.
È una, diciamo, una domanda molto intelligente, perché appunto certe Bibbie lo mettono in parentesi perché nei manoscritti più antichi non c'è questo. E allora cosa hanno fatto? Lo mettono in parentesi. Allora, e questo significa che il passaggio non è presente in tutte le Bibbie. Nella versione biblica della Nuova Riveduta, che è sempre basata sulla Diodati, no? Vediamo che dal verso 7,53, Giovanni 7,53, il capitolo precedente, al verso 8,11, capitolo 8, è messo tra parentesi, appunto per questo motivo, perché non si trova su tutti gli antichi manoscritti. Va bene, allora, però nella Nuova Diodati le parentesi non ci sono.
E voglio aggiungere che altri fratelli hanno notato questi parentesi che riguardano altre scritture, non questo di Giovanni 8,
sì.
E chiedevano: ma perché queste parentesi e perché alcune Bibbie saltano il versetto?
Sì, perché nei manoscritti più antichi non ci sono.
Quindi non sono molte scritture, molte parentesi, ma alcune appaiono qua e là nella Bibbia. E allora noi cosa dobbiamo credere? Che è bene includerle o meglio toglierle?
Allora, qui abbiamo un matrimonio, qui che c'è Antonio che discute con la moglie.
Sì.
La moglie dice sì, lascialo. E il marito dice no, non c'è nei più antichi manoscritti. Ma io c'ho un sistema molto semplice in questa situazione. Dilemma è a quali manoscritti credere. Giosuè, mm-hmm. butti la moneta, butti i dadi.
No.
Qui dal Nuovo Testamento in poi si va dallo Spirito Santo per capire le cose. Mm-hmm. Allora adesso vi a pregare, Spirito Santo, guidaci.
Amen.
Allora, prendi le Bibbie cinesi che stampa, vengono stampate dal governo, perché ci sono chiese ufficiali in Cina. Allora, per ordine del governo comunista, questo passaggio è stato tolto, è stato proibito, non solo tolto, parentesi, o messo in parentesi, ma diciamo questa scrittura, questa storia, non è abbastanza secondo la regola marxista che chi sbaglia paga. Quindi questa moglie meritava di essere lapidata, se, secondo qualche marxista. Anche Maometto, quando ha copiato la Bibbia, cioè quello che gli piaceva dalla Bibbia, ha evitato questo, di menzionare questo. Evidentemente era un passaggio troppo amorevole, perdonevole. Mm-hmm. Lui infatti le adultere le lapidava, credo. Il modo che io decido, come decido io quando vedo parentesi, è molto semplice. Controllo quale versione antica è più conforme al resto delle scritture.
In che senso?
Io non ho mai avuto problemi con nessuna parentesi, per dire la verità. A me non mi hanno mai dato fastidio.
Puoi spiegare?
Cioè, diversi passaggi, diversi punti sono tra parentesi, ma a me nessuno mi ha dato mai problema.
Hai detto che controlli quale...
Per il motivo che adesso io ti dirò, dimmi.
Hai detto che controlli quale versione è più conforme al resto delle scritture. Puoi spiegare?
Sì, capito. Controllo quale versione antica è più conforme, cioè è più conforme quello senza parentesi, quindi senza il contenuto delle parentesi, senza una certa storia tra parentesi, o è più conforme con la storia in parentesi? Cos'è più conforme adesso le scritture? Mi spiego, no?
No.
Non mi spiego.
No.
Tranquilla, mi capita.
Prova di nuovo.
Provo di nuovo, scusate fratelli, ci saranno predicatori meglio di me in giro.
Sorry.
Voglio dire, quando mi chiedono, perché ripeto, tutte le storie del Vangelo, tra parentesi, non ho mai trovato nessun problema
sì. Di
antiscritturalità, d'accordo? Però quando mi chiedono come adesso, io c'ho un modo molto semplice. Paragono la storia alle scritture, alle altre scritture, al resto della Bibbia, è conforme o no?
Ah, ok. Se ci sono altre scritture che sono in linea con quello che è tra parentesi.
Sì, esatto. Se uno venisse e mi direbbe, sai, ho sentito tua moglie che stava evangelizzando uno, sì, e questo gli fa una domanda che non credeva in Dio, e tua moglie gli ha detto, sono d'accordo con te. Io conosco mia moglie, non può essere, lei non può dire che è d'accordo con un ateo.
Ah.
Cioè l'ateo gli diceva che non credeva in Dio e sua moglie dice ti capisco, anche io la penso come te.
E tu non crederai questa?
Io conosco mia moglie, guarda uh-huh. che lei non può evangelizzare così.
Uh-huh.
Ma l'ho sentito con le mie orecchie, ma tu pulisciti le orecchie. Mia moglie non evangelizza così.
Quindi tu conosci il carattere di tua moglie,
certo.
Quindi confidi, sì.
Uno mi dice, guarda, ho visto tua moglie che andava in discoteca con una minigonna di 10 centimetri. Ah sì? Ma guarda, tu comprati un nuovo paio di occhiali e mia moglie non va in discoteca.
Ok, e ha applicato questo alle scritture?
Quindi, io ho applicato questa testimonianza alla mia conoscenza di mia moglie e so che è una bugia. Allora, applicato queste storie in parentesi alla Bibbia in generale,
uh-huh.
allora dobbiamo vedere questa storia della donna adulta che Gesù perdona in confronto con il resto della Bibbia.
Ho capito, sì.
Stona? È fuori riga?
Uh-huh.
Oppure è consone?
Oppure ci sono altre scritture che confermano la stessa idea?
Sì, qui c'è un direttore, c'ha un'orchestra di 400 elementi tutti i violini, tutti i tromboni, tutti i pianoforti, tutto perfetto. Mm-hmm. E poi c'è uno con un mescolo, con due mescoli che batte una padella. È consone con il resto dell'orchestra? Non credo. E questo è il fatto. È facile sapere se una cosa è attinente. Cioè,
ma per questo devi avere una conoscenza della Bibbia per capire.
È logico. Sì. È logico. I testimoni di Geova, per esempio, non ce l'hanno. Fanno un sacco di bla bla, ma loro la Bibbia non la capiscono. Come potrebbero? Non credono nello Spirito Santo? Lo dico di sì, ma se ci credessero andrebbero in giro a guarire gli ammalati e non ci credono, perché non c'è lo Spirito Santo. Allora, i fratelli che 17 secoli fa lavorarono sul codice sinaitico e il codice il Vaticano, non so le date esatte, cioè lavorarono sul codice Vaticano e sul codice sinaitico, come fecero a includere questi passaggi, seppure tra parentesi? Ma secondo me li inclusero perché li confrontarono, vabbè, non solamente ai manoscritti, ma li confrontarono alla Bibbia. Uh-huh. E se ti confronti solo con i manoscritti non è sufficiente, che molti manoscritti non furono accettati, perché quelli credo che fu nel IV secolo, concilio di Nicea, che la Bibbia fu messa insieme. E lì alcune cose furono scartate e altre invece accettate. Vedendo la Bibbia che abbiamo noi, a parte gli apocrifi, che la Chiesa Cattolica ha i libri apocrifi, che non è Bibbia, e la Chiesa Cattolica accetta anche quelli, però non vanno ancora dalla Bibbia, stonano. Dio non parla negli apocrifi, non parla mai, e ci sono anche degli errori. La dottrina del purgatorio è scritta nei libri apocrifi, nei Maccabei, va bene, e nessun'altra parte, quindi sappiamo che non è Bibbia. Va bene, allora, quando misero insieme al concilio di Nicea la Bibbia, le misero insieme, lì ancora non c'era la Chiesa Cattolica. Va bene, anche se i testimoni di Geova dicono che quelli erano testimoni di Geova, i cattolici e quelli sono cattolici, in realtà c'era solo la Chiesa Cristiana. Allora, fecero un buon lavoro. Invece bisogna confrontare gli scritti antichi non solamente ad altri manoscritti, che quello lì può fare anche quello, ma la cosa principale, devi controllare un manoscritto se si incastra perfettamente alle altre scritture, vedere se il manoscritto è conforme oppure no.
Alla Bibbia.
Sì, adesso dimmi se hai capito.
Sì, sì, ho capito molto bene, sì.
E Dio mi aiuti, cerco sempre di parlare un italiano semplice.
Grazie.
Che i bambini capiscano.
Oh, grazie.
Ecco. Nel caso di Giovanni 8, 1 all'11, possiamo trovare tanti riferimenti scritturali che comprovano la verità di questo grande atto di perdono. Giovanni 8, 1 all'11.
Per esempio?
E per esempio ho trovato diversi. Qui c'è il primo che ho trovato, allora, è Romani 3, 23. Allora, andiamoli. Romani 3, verso 23, cosa dice?
Tutti hanno peccato e sono privi dalla gloria di Dio. Allora, Romani 3, 23.
Allora, qui c'è una donna che ha peccato, no?
Sì.
Però, chi sono io per lapidarla? Tutti hanno peccato.
Ah, ok, ok.
Quindi, okay. Vecchio Testamento, magari. Il Nuovo Testamento io non ho più diritto. Perché nel Nuovo Testamento scopro che siamo tutti peccatori. Quindi noi non siamo più meglio della donna adultera, ma siamo sulla stessa barca che affonda, che sta affondando, per i peccati di ciascuno,
sì.
fin quando è arrivato Gesù a salvarci.
Sì, sì, sì.
Quindi chi sei tu per dire a te ti lapido? Mm-hmm. Infatti la lapidazione è una pratica che non era usata nella Chiesa cristiana. Appunto perché il Nuovo Testamento dice che siamo tutti peccatori. Cosa vuoi lapidare? Pistola.
Ok, ok, sì.
Allora, secondo passo, andare lì. Primo Corinzi 6, c'è il secondo passo che ho trovato. Ci sei, verso 9 all'11.
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri.
11.
E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Primo Corinzi 6, da 9 a 11.
Qui Paolo sta dicendo: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? E chi sono questi? Fornicatori, idolatri, adulteri, e tali eravate anche voi. Svegliatevi.
Non solo lei l'adultera,
non
anche,
solo la donna
anche
adultera.
Anche noi. E Dio ci ha perdonati. Quindi anche a lei la perdona.
Ma siete stati giustificati, siete stati lavati. Fino a qui tutto bene?
Molto bene.
Ecco, allora, quindi questa storia della donna adultera, diciamo, è abbastanza logico che è una cosa biblica, perché noi eravamo, praticamente Paolo qui sta dicendo, voi eravate adulteri come lei, come questa donna, eravate adulteri, adesso la volete lapidare? Quindi sta storia è biblica.
Sì, sì.
Ci siamo?
Sì.
E così come Gesù perdonò l'adultera, così ha perdonato anche noi.
Amen.
Ci siamo?
Sì.
La mancanza di perdono, quindi andiamo a Matteo 23, guarda. Mancanza di perdono, va bene, era infatti uno dei peccati più grandi dei farisei. Mancanza di perdono è quella che ti blocca la porta del regno di Dio. Non entri se tu non perdoni. No, se non hai perdonato, ti guardano. Guardano la tua pagella, hai perdonato? No, allora non entri. Non entri. Uh-huh. Ah, ma io adesso cambio. No. No, troppo tardi. Matteo 23. Tutto 23.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Matteo 23, verso 23.
Quindi Gesù sta dicendo ai religiosi, che potevano essere cattolici o protestanti, erano farisei. Ma questa denominazione c'è ancora in tutte le chiese. Potrebbe essere nella mia chiesa. Noi, Dio ci aiuta a non essere così. Potremmo esserlo se non stiamo attenti. Guai a voi, perché pagate la decima, fate tutto per bene. Queste cose dovevate fare, sì, ma dice, voi state però trascurando le cose più importanti. Più importante per la decima, sì. E cos'è il giudizio, la misericordia, la fede? Queste cose bisognava fare, va bene, però senza tralasciare le altre.
Amen.
Va bene, e allora qui vediamo che Gesù, cioè, dice che la misericordia, il perdono è più importante di uccidere, lapidare un'adultera. E se questa adultera domani si pente? I musulmani dicono no, noi prima la lapidiamo e poi si pente.
No.
E perché se te rubi ti tagliano le mani. Nel cristianesimo le mani non si tagliano più. Vecchio Testamento magari c'erano situazioni, ok, al limite. Nuovo Testamento, e questa è una cosa che Maometto ha dimenticato di copiare, non tagli le mani al ladro, lo evangelizzi. Perché? Ma perché si può pentirsi? Signor Maometto, egregio, onorevole, non si tagliano le mani ai ladri. E cosa si fa? Lo evangelizzi. Evangelizzazione è un'altra parola che Maometto si è dimenticato di copiare. Allora, fino a qui questa storia entra nella Bibbia?
Sì, sì.
Punto terzo, Matteo 18.
Sì.
Non abbiamo finito ancora. 21 e 22.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Matteo 18, da 21 a 22.
Cioè, qui Pietro, che era sempre il primo a fare domande, a porre di nessuno, questo qua era come un bulldozer. Dice, Signore, quante volte devo perdonarlo? 6, 7, facciamo 7, che nome di Dio, va bene? E dopo gli posso dare un fracco di botte? Poi la posso lapidare, questo ha fatto 7 adulteri, la moglie, all'ottavo io la lapido. E quello là, che è il mio amico che mi ha imbrogliato, lo leggo per i pappastrelli a un albero e l'ottava volta. Cioè, vuole sapere dopo quante volte posso,
sì,
capito?
Smettere di perdonare, punire.
E Gesù, verso 22, di nuovo.
E Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Capito? Gesù gli dice, fino a 490 volte al giorno.
Ai, ai, ai.
Moltiplica 70 per 7, 490. Cioè, se la donna si è pentita, certo che è stata perdonata.
Ma, domanda, se quella donna commette 7 adulteri, tu la perdoni 7 volte?
Ma, cioè...
Tu, Giuseppe, ti chiedo a te.
E devo, sono cristiano, sì, perché...
Ma se tua moglie pecca 7 adulteri contro di te?
Ma che Dio l'aiuti, donna...
Va bene, ma...
Donna estraviata, ma... donna... Fuori
tu,
binario.
A te ti è capitato bene una donna buona, però ci sono fratelli che hanno questo tipo di mogli.
Ma io ho avuto una fidanzata nel mondo una volta che infatti ha commesso adulterio. Io anche nel mondo non ci credevo agli adulteri. Cioè, la fidanzata è quella.
Ma certo.
Invece questa qui è andata con altre. E poi ci siamo separati, grazie a Dio.
E la perdoni 7 volte e continui ad andare avanti come se niente fosse?
Ma come se niente fosse lo dici te.
Ma ti chiedo.
Probabilmente, infatti, quando io ho scoperto che questa mia è, che io sono stato insieme 3 anni, una ragazza inglese, poi ho scoperto che lei l'ho ammesso anche. E no, mi ha fatto molto, molto male, al punto che l'ho lasciata. Non tanto perché ero ipergeloso, no, non ho fatto nessuna scenata. Però ho capito che questa qui non potevo fidarmi, giravo le spalle, ciao.
Ah. Quindi non devi vivere la tua vita con un'adultera per sempre.
No, quello è l'unico peccato in Matteo capitolo 5, che per il peccato di fornicazione tu puoi divorziare.
Ok.
Gesù ha detto puoi divorziare in caso di fornicazione.
No, è bene precisare questo, fare un equilibrio. Sì, perdoniamo gli adulteri se si pentono davvero, ma poi se vedi che ripetono di nuovo e di nuovo, vuol dire che il pentimento non è molto veritiero, è un po' falso, no?
Eh no, infatti cioè, tu dovrai convenire, cara Angela, che quando Gesù diceva 70 volte 7 non era una cosa letterale, era una cosa, diciamo, simbolica. Cioè, dove che trovi una donna che commette adulterio 490 volte? Cioè, non è neanche fisiologicamente possibile.
Speriamo di no, sì, amen.
Ma stiamo scherzando? Cioè, Gesù stava dicendo sempre, sempre.
Infatti noi l'abbiamo spiegato altre volte che ci sono situazioni quando un marito si separa dalla moglie, ci sono cioè ragioni biblici che Dio accetta, però anche in quella situazione nel cuore devi lo stesso perdonare, no? Come dice Gesù, non devi vivere la tua vita sempre in rancore, in odio. Tu perdoni anche se l'altro va per la sua strada.
Amen, amen, amen. Tu perdona, non sbagli mai. 70 volte 7 è un numero simbolico, ok? Vuol dire sempre, insomma.
Mm-hmm.
Se uno sbaglia di nuovo dopo un anno, dopo 50 anni, può capitare.
Sì.
Uno si salva, è drogato, poi ci cade di nuovo, non perde la salvezza, semplicemente perde la corona, perde le benedizioni. Poi dipende se si pente veramente, capito?
Quindi nella Bibbia troviamo tante scritture che parla del perdono, ed è per quello che tu dici che Giovanni 8, il passaggio della donna adultera, è biblico, è scritturale. Perché ci sono altre conferme, tante, nella Bibbia, che parla di perdonare, perdonare.
Amen, amen, amen. Si dice perdona 70 volte 7, vuol dire che il perdono di Dio... Non è che Gesù solo predicava a noi di perdonare, Lui perdona, Dio perdona. E se il perdono è sincero, Lui continua a perdonare. 70 volte 7... al giorno, questa è una cosa impossibile, fare un peccato, ripeterlo 490 volte. Quindi Gesù in questo caso, diciamo, va interpretato in modo simbolico. Però il punto è perdona e non sbagli.
Amen.
Va bene, insomma, diamo la conclusione qui, nel nome di Gesù. Guardiamo Matteo 6.
Sì.
14 e 15.
Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo 6, 14 e 15.
Beh, perdona i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. La scrittura meno compresa, meno praticata di tutta la Bibbia. Che i cristiani lo leggono, ripetono, però lo stiamo comprendendo, lo stiamo praticando.
Infatti il perdono è uno dei valori cristiani più preziosi, più ammirati dal mondo pagano. È una cosa che veramente dobbiamo imparare.
Sì, è una cosa che veramente dobbiamo imparare, perché grazie a Dio che i cristiani di solito lo praticano. Va bene, cerchiamo di praticarlo anche di più.
Amen.
Infatti vedi, quando un musulmano viene ucciso, vendetta, tremenda vendetta, eterno odio. Però quando i musulmani uccidono i cristiani perdonano.
Amen.
Quindi vincono anche pochi giorni fa, i musulmani hanno decapitato 70 cristiani mentre pregavano in una chiesa. Non è successo niente. I giornali non hanno neanche parlato, perché c'è questa cospirazione mondiale, i cristiani devono morire, ciao. Ma così hanno vinto il mondo, la prima chiesa.
Con l'amore.
In conclusione, io credo che questa storia, che sia scritta nei manoscritti più antichi oppure no, io l'accetto come verità di Cristo. Perché è conforme al resto delle scritture che i saggi di Nicea, quando compilarono la Bibbia, lo capirono e la inclusero nella Bibbia, tutto il passaggio. Quindi da parte mia potete tranquillamente togliere le parentesi, come giustamente hanno fatto anche i traduttori della Nuova Diodati, la Bibbia che usiamo, e Dio li benedica per questo. Va bene, loro non hanno messo le parentesi, hanno capito che non c'è dubbio. Dobbiamo perdonare, tutta la Bibbia è fuori dal perdono. E allora Gesù perdona l'adultera. Scusa, ma questa è la base del cristianesimo, perdonare l'adultera e dargli una possibilità.
Amen, sì, bello. Cioè,
Paolo dice, eravate adulteri, eravate idolatri, ma siete stati lavati. Quindi sta dicendo, se vogliamo applicare questo a Giovanni 8, sta dicendo, sì, quella donna adultera e volevano lapidarla, ma voi eravate uguali.
Sì. E io voglio un'opportunità per cambiare, quindi offriamola anche agli altri.
Quindi, cari fratelli, per favore, smettete di litigare tra moglie e marito. Va bene? E cercate di... Antonio, che fa questa domanda, vai da tua moglie e digli, moglie, hai ragione. Questa è la mia fede, tu fai come vuoi, ovviamente.
No, ma vedi, uno sente così, l'altro sente il contrario, ma ti serve una ragione, ti serve una dimostrazione su cosa basare la tua idea, la tua
ti
opinione.
Ti servono le scritture.
Le scritture, amen.
Capito? Sempre andare alle scritture se volete mettere la parola fine a una lite.
Amen.
Sempre le scritture in amore.
Gloria a Dio, sì.
Antonio, ti benedica, ti abbraccio. Salutaci la tua dolce moglie che ha ragione. Sai, quando le mogli hanno ragione dobbiamo diglielo, perché sta storia che noi mariti sempre ragione non funziona. Che le mogli meritano di sapere quando hanno ragione. Io sono orgoglioso, sono molto orgoglioso di quando vado da mia moglie e gli dico hai ragione moglie. Si mostra che non sono il marito spacca tutto, ha sempre ragione lui. Va bene, vai da tua moglie, digli Dio ti benedica, ringrazia Dio che mi ha dato una moglie come te, che ascolta dal Signore. Amen.
Amen.
Un abbraccio,
grazie,
fratellino,
Signore.
E salutami anche la tua dolce sposa.
Sì, e salutiamo tutti gli altri fratelli che sono in ascolto. Credo che ci fermiamo qui per stasera.
Ci fermiamo?
Sì. Vi abbracciamo tutti, fratelli, vi amiamo. Che il Signore vi protegga, vi guidi sempre nella sua verità in ogni cosa che fate e che pensate. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù, amen. Vi abbraccio uno per uno.
Ciao, fratelli.
La parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, essa mi porta avanti, si rinnova ogni giorno, mostrandomi la via che devo percorrere per arrivare a te. Tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, essa mi porta avanti, si rinnova ogni giorno, mostrandomi la via che devo percorrere per arrivare a te. tua parola è speranza per la vita mia, la tua parola è scudo per chi ricorre a te, la tua parola è perfetta ed infranca l'anima mia. Se calerbe appassisce il fiore, ma la tua parola, oh mio Signore, non passerà mai, non passerà mai, non passerà mai. Se calerbe appassisce il fiore, ma la tua parola, oh mio Signore, non passerà mai, non passerà mai, non passerà mai. Speranza per la vita mia, la tua parola è scudo per chi ricorre a te, la tua parola è perfetta e rinfranca l'anima mia. Se calerbe appassisce il fiore, ma la tua parola, oh mio Signore, non passerà mai, non passerà mai, non passerà mai. Se calerbe appassisce il fiore, ma la tua parola, oh mio Signore, non passerà mai, non passerà mai, non passerà mai. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, essa mi porta avanti.